Sono le ore 16 e 30 minuti primi, al microfono ancora Giuseppe Neri per presentarvi il consueto dibattito. A distanza di un secolo dalla sua prima edizione del 1890, il Ramo d'Oro, opera monumentale dell'antropologo inglese James Frazer, non cessa di essere un libro leggendario che non solo rivoluzionò alla sua uscita gli studi delle religioni e delle basi antropologiche e folcloriche della magia, ma ha continuamente influenzato nel corso di questi 100 anni intellettuali, letterati, filosofi ed artisti. La sua carica di suggestione è ancora ben presente in queste pagine che tentano una spiegazione in chiave antropologica dei riti magici, collegandoli ai cicli naturali o ai riti di trasmissione del potere, sia nelle società primitive come in quelle più evolute del mondo classico. E proprio alla cultura latina appartiene l'immagine che dà il titolo all'opera. Il Ramo d'Oro è quello che Enea colse sul mito della Sibilla prima di accingersi al viaggio nel regno dei morti e dunque simboleggia, per così dire, qualsiasi gesto rituale che possa dischiudere all'individuo l'esperienza di conoscenze particolari e iniziatiche. L'opera del Frazer crebbe per accumulazione dei materiali d'indagine. Dai 2 volumi della prima edizione del 1890 si giunse ai 12 volumi dell'edizione definitiva del 1911-1915. Quella che viene proposta ora dalla Bollati Borinchieri è la traduzione di un compendio allestito dallo stesso Frazer per rendere più accessibile il suo lavoro. Vissuto a cavallo del XIX e del XX secolo, Frazer tentò di individuare uno sviluppo lineare dai riti magici dei selvaggi ai miti delle civiltà classiche e alle sopravvivenze fiabesche del folklore moderno e contemporaneo. Ma qui io mi fermerei per lasciare la parola ai nostri interlocutori, gli antropologi Alberto Cirese, Alberto Sobrero e Pietro Clemente, che si trova con 2 suoi collaboratori negli studi RAI di Firenze. Ecco, io comincerei proprio con il professor Clemente. Intanto mi sente, professore?
Sì, la sento.
Ecco, intanto, chi era James Frazer? Qual era il contesto culturale nel quale Frazer maturò la sua esperienza?
Io credo che ho titolo a rispondere non per altri motivi se non quelli di essere stato il curatore, insieme a Fabio Dei e Sandro Simonica, che sono qui con me, di un numero della rivista La Ricerca Folclorica dedicato appunto al Ramo d'Oro, che si intitolava I frutti del Ramo d'Oro. Noi abbiamo avuto nell'84-83, quando abbiamo lavorato a questo testo, una grande dimestichezza con Frazer. Devo dire che dire chi era Frazer significa sottolineare, se volete, una figura letteraria che è questa, una persona sul piano della sua storia personale modestissima, che veniva da una agiata famiglia di Glasgow, figlio di un farmacista, che ha dedicato tutta la sua vita agli studi e in gran parte con un ruolo, come dire, da talent scout e da manager della moglie, che gli faceva da interfaccia coi salotti della cultura britannica del tempo, e che morì longevo e quasi cieco, ma senza eventi biografici come quelli della generazione successiva degli antropologi sul campo, grande studioso che ha lasciato però una grande monumentale opera dalla quale sostanzialmente non possiamo staccarci se non per continuare a criticarla, per mostrare che è alla radice dei nostri studi. La sua formazione è una formazione accademica, anglosassone, legata all'Università di Cambridge, a polemiche neanche nell'universo accademico, sostanzialmente legata a 2 filoni. Un filone di tipo classicistico, ha una grande passione filologico-classica. Tra le opere di Frazer ci sono opere di studio sistematico dei testi antichi, è una formazione positivistica nel senso di una convinzione della necessità di trovare leggi scientifiche rigorose che sia nel mondo naturale che nel mondo delle culture potessero avere interpretabilità, corrispondenza, dare senso allo sviluppo della storia degli uomini. Possiamo immaginarlo come una delle grandi menti dell'universo positivistico, forse qualche somiglianza può aver avuto con Comte, con Spencer, con forse una carica in più di passione per la cultura classica, per la letterarietà. Ecco, nel nostro lavoro di diversi anni fa c'è un'immagine di Fraser che sta a un museo a Cambridge, che dà l'idea di un uomo severo, modesto, capace di vivere nel pensiero questa gigantesca avventura che ha descritto nei 12 volumi del Ramo d'Oro ed aprire così in qualche modo uno dei grandi discorsi dell'antropologia.
Ecco, io mi fermerei qui per il momento e magari poi fra qualche minuto ritorneremo negli studi di Firenze. Professor Cirese, ma che cosa significò per l'antropologia la pubblicazione del Ramo d'Oro?
Ma fu uno dei momenti culminanti della delineazione della concezione evoluzionistica in antropologia, e cioè dire di quella concezione che riteneva che la specie umana, nelle sue diverse articolazioni etniche, cioè nei suoi diversi gruppi, dovesse percorrere una serie di stadi obbligati, diciamo del tipo, per dire all'ingrosso, uno stadio animistico, uno stadio politeistico, uno stadio monoteistico, e che per Fraser nel Ramo d'Oro sono quella triade magia, religione e scienza. Non che fosse una novità questa successione di stadi, viene dall'illuminismo e Comte aveva fatto qualcosa di analogo. La novità che veniva sottolineata da un antagonista di Fraser, cioè da Lévi-Brull, che nel 1910, quando scrive le sue funzioni mentali nelle società inferiori, così allora venivano chiamate, e prende di petto proprio la concezione fraseriana, alla quale riconosce il merito, soprattutto a Fraser, già a Taylor, ma soprattutto a Fraser, della grande massa di dati comparativi messi a contributo. Questo per Lévi-Brull, che è un critico, ripeto, molto prossimo a Fraser, 1910, ho detto, riconosce alla scuola antropologica inglese e a Fraser in particolare questo enorme vantaggio nei confronti di qualcuno che poteva essere maestro di ambedue, cioè Comte, di essere passato da una filosofia della storia ad un esame comparativo dei dati storici che mettevano allo scoperto con immediatezza, e questo per Lévi-Brull è importante e ritengo lo sia anche per noi, una serie di uniformità o di somiglianze di comportamento a distanze enormi di tempo e di spazio. È la grande comparazione positivistica è la grande comparazione evoluzionistica. La massa enorme di dati messi a contributo da Fraser in 12 volumi, e non dimenticherei il tredicesimo, che è tutto di bibliografia e di indice di temi e di argomenti, e dico, è stato ad un certo punto la presentazione in massa delle uniformità e della prospettiva di poter dare spiegazione complessiva di tutto intero il cammino della specie umana e non solo delle vicende di questa o quella situazione. E questa è l'enorme forza e capacità di suggestione, ma ci sarebbero altre cose da dire che adesso non dico per prolungarmi, che possono da un certo punto di vista però contemporaneamente anche costituire la motivazione di riserve e di critiche nei confronti
dell'opera. Ma su questo ci arriveremo nella seconda parte della nostra discussione. Alberto Sobrero.
Sì, io inizierei questa seconda parte della nostra discussione perché poi è la parte più pregna del dibattito oggi su Fraser. Fraser in 12 volumi, ma forse ne poteva anche scrivere 120, perché in fondo la macchina ormai girava e il numero dei volumi poteva essere illimitato, Fraser fa un'operazione abbastanza scoperta, cioè prende tutto quello che allora si sapeva sulla civiltà classica, sul mondo etnologico, sul mondo africano, eccetera, sul folklore europeo e non, partendo da, e li mette in questa macchina che ha sostanzialmente un presupposto forte, che è quello appunto che diceva Cirese dell'evoluzionismo, cioè il fatto che tutte le cose si possono ordinare sulla base della convinzione che tutta l'umanità debba attraversare certi stati, questi stati siano obbligati ed uguali per tutti. Ecco, direi che al confronto dei fatti, ad un approfondimento dei fatti, questa macchina non ha funzionato. In due sensi. In primo senso sono immediatamente scattati gli aspetti polemici su questo, su quell'altro punto di Fraser. Quando Cirese diceva appunto magia, religione e scienza, bene, questa triade oggi come oggi è in crisi, oggi come oggi siamo in una situazione in cui si mette in discussione questo trionfo continuo della scienza rispetto appunto alla religione, alla magia. Era un po' un'illusione che il mondo dovesse marciare sempre in una giurisdizione uniforme.
Ma questo l'abbiamo scoperto dopo.
E questo l'abbiamo
scoperto meditato dopo, non è
certamente. L'altro è in fondo quello che mette oggi in crisi questo testo, il pensiero di Fraser nel suo complesso, è la necessità, la presunzione che Fraser aveva, e all'epoca era giustissimo anche per tutte le ragioni che diceva Cirese, di dover per forza ordinare le cose su una teoria forte. Su una teoria così forte come l'evoluzionismo. Ecco, in questi due punti certamente oggi il pensiero di Fraser è in crisi ed è oggetto di critiche da più parti.
Ecco, ma quali sono i nodi affrontati dal ramo d'oro con i quali bisogna comunque ancora fare i conti? Darei la parola a Clemente o a uno dei suoi collaboratori.
Sì, io vorrei dire questo, quando noi lavorammo a questo numero della ricerca folclorica, noi avevamo un obiettivo polemico, che era quello che allora chiamavo il frezzerismo diffuso, cioè in sostanza una specie di griglia interpretativa o paradigma, secondo cui praticamente qualsiasi oggetto o dato si trovasse, Fraser aveva già spiegato tutto, con i concetti di magia simpatica, magia omeopatica, di riti agrari precristiani, dava a studiosi, spesso non professionisti, una specie di interpretabilità universale. Questo Fraser, dicevamo allora, è morto, dobbiamo trovare una capacità di studio e di interpretazione che non si basi più su questi stereotipi. Tuttavia, in quegli anni, negli anni 60, 70, 80, in Inghilterra c'era un grande dibattito su Fraser e chi fossero veramente i padri dell'antropologia. D'altra parte un'operetta di Ludwig Wittgenstein, si tratta di appunti di lezioni, le note al ramo d'oro di Fraser, riapriva la discussione su Fraser criticandolo ma al tempo stesso ridandogli dignità nella cultura europea. Oggi con l'edizione Boringhieri siamo di fronte a un punto su tutto questo dibattito che c'è stato in antropologia. L'edizione si presenta con un'introduzione che in realtà è un saggio scritto autonomamente da Mary Douglas che sembra in parte liquidare il contributo di Fraser, cioè collocare Fraser tra quegli anticipatori lontani dell'antropologia che non sono stati i fondatori reali invece dell'antropologia scientifica che in genere gli inglesi ascrivono a Malinowski, quindi nel 1922 ricerca sul campo, sulle Trobriand, eccetera. A me pare, ecco, che questo taglio di liquidazione di Fraser sia in qualche punto da mettere in discussione e fortemente. Se il frezzerismo diffuso dà fastidio perché produce interpretazioni banali, in realtà il complesso dell'opera di Fraser consente oggi vivaci dibattiti, in particolare nella cultura americana, e la lettura di Wittgenstein lo riambienta nella problematica della cultura scientifica ed epistemologica del nostro tempo. Ecco, io su questi temi darei la parola ai miei collaboratori, se lei crede.
Velocissimi però, diciamo un minuto e mezzo ciascuno, non di più.
D'accordo, allora direi a Sandro Simonica di correlare con la lettura di Wittgenstein questo.
La lettura di Wittgenstein su Fraser è abbastanza paradossale, perché parte con una critica radicale al testo del ramo d'oro e accusa Wittgenstein di Fraser di essere un intellettuale occidentale. E però paradossalmente rilancia la tematica fraseriana su quelli che sono brevemente detti i grandi universali dell'antropologia. Il tema della morte, il tema della vita, e ciò che ci rende affini noi occidentali ai primitivi, i selvaggi e a coloro che le tradizioni popolari popolari chiamano residui, superstizioni, eccetera. E quindi da questo groviglio di temi Wittgenstein rilancia una nuova figura di Fraser interessante e quindi rilancia il problema su nuove affinità su quella che è l'identità della mente umana.
Non so se Fabio vuole integrare con le discussioni recenti.
Sì, io vorrei dire che la leggibilità di Fraser oggi paradossalmente deriva dai motivi stessi che hanno portato a criticarlo dagli anni 20 in poi. Ecco, Fraser, quantomeno da Marinowski in poi, è sempre stato liquidato, il ramo d'oro è stato considerato come una serie di teorie espresse nei primi capitoli del volume sulle leggi della magia simpatica, sui rapporti tra magia, religione e scienza e così via, tesi oggi certamente facilmente liquidabili, mentre il resto dell'opera, il 99% dell'opera, è stato accantonato in quanto teoricamente rilevante, considerato come un accumulo futile, ridondante di prove che in realtà non proverebbero veramente nulla. Naturalmente invece è in quel 99% di testo che andrebbero cercate le ragioni della influenza grande che Fraser ha avuto sul pensiero del Novecento. Voglio dire che un'analisi del testo attenta può in qualche modo evidenziare un'ambiguità all'interno del testo di Fraser. Da una parte una vena razionalista tipica del positivismo ottocentesco, come è stato ricordato, che ha come obiettivo la riduzione della diversità culturale a un modello universale di ragione umana. Dall'altro lato, invece, per così dire, nel sottosuolo del testo si fa strada una tendenza opposta a scardinare le categorie familiari, la propria stessa identità culturale, di fronte, per così dire, al fascino inquietante dell'alterità. Ecco, in questo senso il primo Fraser è quello erede degli scienziati evoluzionisti, il secondo è un Fraser dionisiaco che esplora i confini stessi della civiltà occidentale e delle sue fondazioni etiche ed epistemiche. Questo secondo Fraser procede non attraverso la formulazione di teorie, ma attraverso le profondità immaginative della scrittura.
Professor Cinese.
Eh sì, le profondità immaginative della scrittura, perché ci sono e forti. Vorrei ricordare che il testo che noi abbiamo davanti del Ramo d'Oro, la cui lettura credo risulterà a chi non lo conoscesse in precedenza come di qualcosa di scritto oggi, è una traduzione che è stata fatta nel 1925, non è un'opera tradotta ora, ed è la ristampa della ristampa che era stata fatta nella collana viola di Einaudi.
Patrocinata da Pavese, se non erro,
certo.
Insomma, no?
No, il che significa qualcosa in questa congiunzione tra le indubbie capacità letterarie fraseriane e le capacità letterarie di questo estroso suo traduttore che fu Lauro De Bosis. E dentro corre in tutto questo, raccomanderei ad un lettore, diciamo, che non conosce nulla di Fraser, la lettura dell'ultimo, per prima cosa, dell'ultimo
capitolo,
e cioè dell'addio a Nemi, con questa idea di questa storia dell'umanità nella quale sarebbero intrecciati tre fili, uno nero della magia, uno rosso della religione, uno bianco della scienza. Per Fraser è uno dei punti importanti. Secondo me l'accostamento magia-scienza è qualcosa che sul piano del metodo generale, non sul piano delle constatazioni particolari, ha peso. Ma leggerei questa frase per dire come tremi nel fondo di tutta questa sua costruzione, qualcosa che possiamo forse credere, sentire come immediatamente moderno. Seguiterà in un prossimo avvenire il grande movimento che per secoli ha lentamente alterato il complesso del pensiero? O sarà forse possibile una reazione che intralci il progresso o anche distrugga molto di quello che si è già compiuto? Per seguitare la nostra allegoria, quale sarà il colore della trama di cui i fati stanno ora intrecciando i fili sul telaio del tempo? Bianca o rossa? Scienza, cioè, o religione? Noi l'ignoriamo. Una pallida e vacillante luce illumina le parti già ordite, il resto si nasconde nella nebbia, nell'ombra, nel buio. Al culmine di un'opera che ha tentato di mettere ordine razionale in questa congerie di fatti che appaiono molto spesso come, soprattutto allora apparivano, stoltezze, follie, inganni, trappole. Direi che questa compresenza e in qualche modo questa tensione, che però forse non è estranea al positivismo nel suo nucleo stesso, e cioè di una luce che va allargando e dilatando il grande cerchio d'ombra che la circonda, ma che continuamente sente intorno il cerchio d'ombra. Un positivismo dunque un po' meno rozzo e schematico, non di come fu, perché non fu interamente tale, ma di come spesso viene immaginato quando si polemizza, raccogliendo contemporaneamente, secondo me, quattro spinte, e le dirò. Primo, questo atteggiamento generale per cui Fraser e tutto l'evoluzionismo sta impiantando una antropologia che è l'antropologia della specie umana nei confronti della totalità della natura. Un'ambizione enorme, che poi si è venuta spezzettando, e sono venute poi le monografie per le quali tutte le soluzioni sono, per chi ha studiato le Trobriand, dei Trobriandesi, e per chi ha studiato gli Enzema, gli Enzimesi, o come altro si debbano chiamare. Un punto che ci torna oggi, in cui abbiamo tutta intera la specie di fronte alla natura. Secondo, Simonica l'ha ricordato, il grande tema della identità della mente umana, su cui non mi soffermo, e che provoca la reazione di Lévi-Brull con il prelogismo, ma la controreazione di Lévi-Strauss con il pensiero selvaggio. Terzo, il rapporto magia-scienza, nella quale vorrei che si togliesse adesso la magia, perché noi con magia intendiamo dell'altro, ma si intendesse questa distinzione categoriale che esiste nelle cose tra operazioni surreale e invocazioni di forza esterna al reale. Quattro, la spiegazione della magia simpatica, con le modalità del simile che agisce sul simile e delle due parti che state in contatto lo restano, e che non accidentalmente è diventato poi, nella terminologia della metafora e della sineddoche, una delle leve esplicative adoperate da Lévi-Strauss. Questi quattro temi, li ricapitolo: antropologia della specie, identità della mente umana, differenza tra operazioni surreale e invocazioni di intervento surreale, metafora e sineddoche, sono ancora, a mio avviso, temi da affrontare, anche se le soluzioni particolari date per ciascuna di queste da Fraser possono non soddisfarci.
Alberto Sobrero, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento, ma altrimenti ti farei una domanda che è un po' conclusiva poi anche della nostra discussione. Ecco, ma oggi come va letta un'opera come questa di Fraser?
Ecco, direi che c'è un rischio, ci vede la legge talmente bene, e Fraser un po' si presta a questo, che sembra che Fraser abbia scritto un'opera mitologica di se stessa, sembra tutto sommato un grande mito. Questo è il rischio grosso. Il rischio è quello di mitizzare quest'opera, cioè pensarla come la costruzione in fondo di un grande mito, con dei miti che Fraser mette dentro senza controllarli da un punto di vista etnografico. E direi che qualche volta bisogna concedere anche qualcosa alla precisione etnografica. È vero che qualcuno ha fatto il mondo su un'isola, però forse studiando un'isola si può avere maggior precisione che non volendo studiare il mondo. Non vorrei assolutamente però con questo essere antifraseriano in questo. Certamente vale quello che Cinese dice, cioè Fraser alla fine dell'Ottocento ha delle grandi idee, fra cui questa dell'identità della mente umana, fra cui questa della possibilità di inserire, di leggere all'interno di un grande contenitore la storia dell'umanità, la storia intera dell'umanità. Forse però anche qui la storia dell'umanità è più complessa, quindi va inserita in un unico ed uniforme modello di lettura, ma attraverso degli spezzoni, attraverso dei step by step, attraverso dei gradini, attraverso dei passi successivi in cui ci saranno naturalmente anche dei fallimenti. Fraser in questo sembra offrire appunto un contenitore oggi troppo facile. Quindi come va letta? Va letta sicuramente, ecco, e qui c'è il rischio di essere coinvolti appunto in una lettura mitica, va letta con molto, lasciandosi lo spazio per un'analisi critica. Fraser è l'antropologia che tutti noi sappiamo, è la lettura del mondo che viene poi comunemente data dalla radio, dalla televisione, sotto in chiave antropologica. Quelle sono le cose, quella è l'interpretazione del carnevale, quella è l'interpretazione delle feste di resurrezione, quella è l'interpretazione dei riti e dei miti che accompagnano tutta la storia dell'umanità e tutta la storia dell'uomo. Ecco. La cosa che forse bisogna sottolineare è quest'istanza che diceva Cirese della necessità di una spiegazione diciamo scientifica delle cose, nel senso che cerchi di unificare i vari frammenti della storia umana. Quello da cui bisogna prendere le distanze è naturalmente il pensare che questa spiegazione sia troppo semplice.
Bene, su queste parole termina il secondo tempo del paginone. Ringrazio gli ospiti di oggi, che sono stati numerosi: Alberto Cirese, Alberto Sobrero, Pietro Clemente, Alessandro Simonicca e Fabio Dei, e do appuntamento ai nostri ascoltatori a dopo il giornale radio.